Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
Gli intrighi vaticani sono nuovamente al centro di un giallo di Glenn Cooper, scrittore americano, autore fra l'altro della famosa trilogia della Biblioteca dei Morti e della serie con protagonista Col Donovan, docente universitario di storia delle religioni, soprannominato l'uomo che sussurrava i papi. Questo per la sua amicizia con Celestino VI e Giovanni XXIV. Ovviamente anche questi sono personaggi di fantasia. Il nuovo giallo si intitola L'ultimo conclave, pubblicato in Italia da Nord con la traduzione di Barbara Ronca. Papa Giovanni XXIII viene trovato morto nel suo letto. Si organizza ovviamente il conclave per l'elezione del nuovo pontefice, ma con il passare delle ore non c'è alcuna fumata, né bianca né nera. Viene così deciso di rompere il sigillo della Cappella Sistina, dove i cardinali elettori sono appunto riuniti, e si scopre che non c'è più nessuno. I porporati sono stati rapiti. A supportare le indagini c'è Elisabetta Celestino, che è una suora nominata segretaria di Stato proprio dal Papa che è appena morto ed è la prima donna a ricoprire quell'incarico. Insieme a lei arriva dagli Stati Uniti Col Donovan, da sempre innamorato di suora Elisabetta e che però nel rispetto dei suoi voti l'ha respinto, ma fra i due diciamo che c'è una profonda amicizia. Glenn Cooper, partiamo appunto dal personaggio seriale di Col Donovan. Sappiamo che è un docente universitario, è innamorato perso, insomma, di suora Elisabetta, fa fatica ad impegnarsi nelle relazioni sentimentali. In che fase della vita si trova il tuo personaggio?
Well, his relationship has evolved along with my understanding of their relationship, because I
il suo rapporto si è evoluto insieme alla mia comprensione della loro relazione, perché lei era un personaggio importante in un mio libro precedente, Il marchio del diavolo. Poi mi sono allontanato da lei nel primo romanzo con protagonista Col Donovan, Il segno della croce. Suora Elisabetta fa una breve apparizione e gli fa girare la testa. Col Donovan non riusciva a credere che una suora potesse essere così affascinante. Aveva trascorso la sua vita come un donnaiolo seriale, senza mai impegnarsi in alcun tipo di relazione. Mi sono accorto che nei vari libri stavo dando sempre più spazio a suora Elisabetta e infine lei è diventata una coprotagonista a tutti gli effetti. Lui si è innamorato di lei, ma Elisabetta è risoluta. Ha la sua vita spirituale, rispetta i voti, è anche una donna in carriera. Nel corso di 7 romanzi, Cole ha davvero cambiato la sua vita per essere degno di lei. Alla fine di questo libro otteniamo finalmente una risposta alla domanda: lo faranno o non lo faranno? Non sono un tipo molto sentimentale, ma devo ammettere che quando ho scritto il finale e ho messo giù il PC, mi sono un po' commosso.
And I'm not a very sentimental guy, but I have to admit that when I decided how it was the book was going to end and wrote it and put the my laptop down, I got a little bit emotional.
Non diciamo niente naturalmente della fine, ma chi leggerà l'ultimo conclave vorrà sicuramente subito avere il sequel di questo romanzo, questo sicuramente possiamo dirlo. Tornando appunto ad Elisabetta Celestino, il fatto che lei sia una donna in carriera nella Chiesa cattolica è chiaramente un elemento di fiction. In questo tuo renderla così importante, farla diventare poi anche segretaria di Stato del Vaticano, c'è anche un po' una critica alla Chiesa.
Well, it's an implied criticism, yes. I mean, tell the story of years ago when I was researching the role of women at the Vatican.
È una critica implicita, sì. Racconto un episodio di anni fa, quando stavo facendo una ricerca sul ruolo delle donne in Vaticano. Sono andato a diversi appuntamenti nel Palazzo Apostolico e ho parlato con alcuni importanti monsignori. E ricordo che chiesi loro: che ruolo hanno le suore in Vaticano in questo momento? un monsignore mi guardò un po' stranito e disse: «Beh, loro fanno il caffè e le fotocopie». Mi sono irritato al pensiero che ci fosse questo atteggiamento in tempi relativamente moderni. Tutto questo è avvenuto solo 10 anni fa. Certo, ci sono stati alcuni miglioramenti marginali. Papa Francesco ha elevato le donne a posizioni amministrative certamente più importanti rispetto ai precedenti pontefici. Ma ci sono ancora donne considerate di serie B nella Chiesa. E credo che sia un errore enorme in termini di attrattività. Una porzione del cristianesimo sta perdendo appeal, soprattutto in Italia e nel resto d'Europa. Non è così che si costruisce un marchio popolare.
Molti dei tuoi romanzi hanno appunto al centro, diciamo, dei misteri che riguardano il Vaticano. In questo caso abbiamo visto che i cardinali che devono eleggere il nuovo Papa sono scomparsi, quindi si crea un vuoto di potere e ci sono tutta una serie di trame anche per acquisire il controllo della Chiesa. In questo senso, quanto lavori di fiction e quanto invece ci sono delle tue fonti riservatissime che ti raccontano effettivamente le trame che possono esserci?
No, gosh, it's entirely fictional. It started really as a visualization of a great dramatic kind of an opening where the Pope has died, the conclave begins.
È assolutamente fiction. Ho iniziato a visualizzare un incipit drammatico. Il Papa è morto. Il conclave inizia. Come da tradizione, i cardinali elettori entrano nella Cappella Sistina. Le porte sono chiuse. Passa un'ora, e poi due, tre, quattro ore. Nessuna fumata, né bianca né nera. E cosa si fa? Suora Elisabetta, la segretaria di Stato, decide di rompere il sigillo del conclave. Le porte vengono aperte e la cappella è vuota. Non ci sono i cardinali. Ho pensato che fosse una scena meravigliosamente cinematografica, ma non avevo una trama. Alla fine mi sono fatto ispirare da una setta religiosa di cui non sapevo molto. Una setta del cristianesimo nata nel Medioevo e chiamata catarismo, dove le donne erano assolutamente uguali agli uomini in ogni aspetto della società e anche nel clero. E ho pensato: che fantastico spunto per sottolineare il trattamento davvero scadente riservato alle donne nella società moderna e nella Chiesa moderna.
And I thought, what a fantastic foil to really make the point, hammer home the really shabby treatment that women have in the modern society and the modern church.
È evidente che questa trama sia di fiction, ma mi interesserebbe capire se hai delle fonti riservate in Vaticano o se è tutto veramente frutto della tua fantasia.
I don't have a private source on this matter for sure, but I asked my good friend Michele Antonucci, who
non ho una fonte privata certa a riguardo, ma ho chiesto al mio caro amico Michele Antonucci, docente di architettura medievale all'Università di Bologna, come si può fare? E lui mi ha risposto: è facile, ma non vi dirò altro. Non rovinerò il piacere della lettura, ma vi dico che è assolutamente possibile, senza ricorrere a un trucco magico per far sparire i cardinali dalla Cappella Sistina.
Without invoking a magic trick to make cardinals disappear from the Sistine Chapel.
Quanto effettivamente, diciamo, nei tuoi romanzi il presente e il passato si legano, perché i misteri inevitabilmente devono sempre essere legati, non sempre, ma insomma spesso è affascinante che siano legati a qualche elemento di realtà del passato.
It's really the key to my books. It's as we say, my special sauce.
È davvero la chiave dei miei libri. È, come diciamo noi, la mia miscela speciale. Mi piace esplorare il modo in cui il passato si ripercuote sul presente. Non c'è quasi niente di nuovo sotto il sole. Continuiamo a rivivere scenari passati e di solito commettiamo sempre gli stessi errori. Ho voluto confrontare l'attuale sessismo nella Chiesa con il modo in cui la Chiesa medievale reagì di fronte al catarismo, la setta cristiana che divenne estremamente popolare nel sud della Francia. Il modo in cui reagì fu brutale. E si può immaginare che alcuni elementi più conservatori all'interno della Chiesa, se potessero agire come i loro antenati medievali, sarebbero altrettanto brutali nel modo in cui gestiscono gli attuali problemi politici e sociali.
Might be equally brutal in the way they handle current political and social problems.
Tu hai una laurea in archeologia, sei anche medico, infettivologo in particolar modo. Si capisce, insomma, che c'è una passione per la storia, una passione particolare per i misteri che riguardano il Vaticano. Nei tuoi romanzi c'è sia il ritmo che l'analisi psicologica dei personaggi. Con i tuoi libri in Italia hai venduto oltre 3,5 milioni di copie. Allora, insomma, è possibile avere la ricetta perfetta per il buon thriller?
I think I got lucky and hit upon a way of bringing my past experiences into my books.
Credo di essere stato fortunato e di aver trovato un modo per portare le mie esperienze passate nei miei romanzi. Il mio consiglio ai giovani scrittori è: mettete sul tavolo quello che avete. Non cercate di scrivere come qualcun altro. Siate voi stessi. E se quello che ne esce è abbastanza buono, allora sarà il miglior risultato possibile. Siate autentici.
Grazie a Glenn Cooper, ora in libreria con L'ultimo conclave, pubblicato da Nord. Grazie.
Thank you so much, Alessandra. It was a real pleasure.
Il cacciatore di libri.
Un romanzo di formazione ambientato a Roma nei primi anni del Novecento. Si intitola «E se non partissi anch'io», scritto da Lia Levi, pubblicato da Edizioni E.O. La protagonista è Ida, una quindicenne di famiglia ebrea. Il padre, Benedetto, è un uomo aperto e progressista, che ama i libri. La madre, Rosina, invece, è piuttosto conservatrice. Per esempio è critica nei confronti di chi si batte per fare avere il voto, il diritto di voto alle donne. È proprio grazie al padre che Ida può frequentare una scuola mista, frequentata cioè da ragazzi e da ragazze. Qui incontra Vanessa e Andrea, che diventano un po' i suoi compagni di studio, ma anche i suoi compagni di crescita. E proprio grazie a loro, soprattutto devo dire alla famiglia di Vanessa, la madre di Vanessa è un'attivista politica, è una femminista, è proprio grazie a loro, dicevamo, che Ida cercherà un po' la sua strada, la sua identità, sempre un po' divisa fra modernità e tradizione. Lia Levi, partiamo appunto dai genitori di Ida, dal contesto familiare. Il padre, dicevamo prima, è un uomo piuttosto progressista, tant'è vero che tu a un certo punto nel romanzo scrivi e attribuisci a lui queste parole: bisogna aprirsi a una società che cambia, essere pronti ad accogliere altri punti di vista. Non ti sei accorta, si riferisce alla moglie, che le donne non hanno più voglia di vivere all'ombra dei loro compagni? Beh, sicuramente un uomo rivoluzionario, più di sua moglie per l'epoca.
Più di sua moglie, no, in opposizione con sua moglie, perché sua moglie rappresenta proprio la popolana, nel senso così, quella attaccata delle radici anche così di livello fattuale, no? E che si oppone, non è solamente una che non è arrivata, non vuole proprio arrivarci. Questa cosa però è un pochino legata al tipo di famiglia di cui si parla, no? Di cui si parla nel libro. Questo lo sottolineo, non è un libro ebraico come altri che ho scritto, però in questo libro c'è una famiglia ebraica. Ora, è ambientato a Roma, bisogna ricordarsi che il ghetto di Roma è stato l'ultimo di tutta Italia a cadere, e quindi questi personaggi che sono appunto, si muovono nel primo Novecento, hanno parenti, nonni o addirittura genitori che hanno vissuto nel ghetto. Quindi quello che diciamo di Benedetto, figlio di una persona che viveva nel ghetto, è aperto alla novità, perché c'è la carica che questi ebrei che sono stati chiusi, no? Chiusi dietro i cancelli, dietro delle muraglie, hanno avuto questa specie di sogno ravverato di essere assimilato nella società, essere un membro della società. La madre, la moglie, Rosina, non gli interessa niente. Lei proprio retrograda così per struttura, quando una figlia vuole andare a, non solo alle scuole superiori ma alla classe mista, lei dice: ma come? Dio ha fatto l'uomo e la donna diversi, e se l'ha detto così vuol dire che andava così. E poi segretamente dice: guarda che se studi marito non lo trovi, nessuno vuole una donna che ha studiato. Ecco, questi sono i due mondi.
Ecco, questi sono i due mondi, però diciamo anche sull'appartenenza alla comunità ebraica ci sono delle visioni leggermente diverse, diciamo così, fra marito e moglie. Cioè, a un certo punto del romanzo un dialogo fra appunto Benedetto e la moglie, e Benedetto dice: noi siamo religiosi a metà, e la moglie lo rimprovera: è ora che ogni tanto ti ricordi che sei ebreo. Effettivamente anche su Ida c'è questo senso di appartenenza e nello stesso tempo di voglia un po' di uscire fuori da un certo guscio. In che modo Ida vive questa appartenenza religiosa e soprattutto alla comunità ebraica?
Proprio questo è il punto, perché quando si parla di ebrei religiosi, ecco la parola religiosa, credenti e che seguono, è molto più facile capirlo. Sei un ebreo che italiano, e quello che ti differenzia è la religiosità e la fede, no? nelle regole ebraiche. Ma se tu sei anche laico, ti dicono: ma allora in che senso vivi in questa società? Sei italiano, non sei religioso. E per noi questo si tratta di radice, ed è una cosa molto difficile, molto complessa, che gli ebrei non possono spiegare tanto bene, perché devono continuamente spiegarla a se stessa. La radice è fatta di cultura, di passato, di persone che da tutte le parti, sparse nella diaspora, sono state lo stesso unificate da qualcosa che è lo studio della Bibbia, certa ironia. È una radice difficile, ma la soluzione non esiste. Forse la soluzione è la ricerca. Mi viene sempre da citare una cosa che ha scritto Kafka. Ha detto: l'ebreo come un animale a quattro zampe, con due è proiettato verso il futuro a camminare e l'altra la trascina dietro verso il passato. Ma non è passato, è radice, è cultura. In fondo analizzare qualcosa è più interessante che aver trovato una soluzione. E Ida così. Anche io sono così. Ah, non sono Ida.
Ecco, Ida infatti, lo dicevamo all'inizio, è un po' divisa fra tradizione e modernità. Per quanto riguarda la modernità, per esempio, inizia a diciamo a fiutare un po' l'aria, l'atmosfera del femminismo, soprattutto grazie alla madre di questa sua amica di scuola, Vanessa, con la quale passa i pomeriggi a studiare, perché la madre di Vanessa appunto è impegnata in politica, è femminista. E poi c'è anche un'altra figura molto interessante di questo romanzo, che è la signora Killman. Dovrebbe essere un po' la governante della famiglia di Vanessa, e però ha un ruolo importante nella crescita di Ida, di Vanessa e anche del terzo di questo gruppo, di Andrea. Che ruolo ha?
È una persona interessante, perché è un inglese che era poverissima, però aveva studiato, i genitori l'hanno fatta studiare, però aveva fatto la scelta, perché si possono scegliere delle idee, delle battaglie e poi combatterle in posti diversi, e lei era proprio quella sul campo, perché si occupava, invece di guardare farla governante, andava a cercare i poveri, a portargli i cibi, insomma aiutava la povera gente, e in più certo era molto impegnata nella parte politica, il voto alle donne. Di carattere è anche lei un po' strana, perché lei non è tanto attiva come il governante. Appena aspetta che le due ragazze siano da sole, se ne va per conto suo.
Non è attiva come governante, però dà una formazione, insomma dà più che altro degli input per lo sviluppo,
certo,
di questi,
certo,
tre adolescenti.
No, e questo è quello che ci è entrato molto bene. Te, sì, è così, delle volte sembra anche un po' scorbutica, un po' ingiusta, no? Però sì, trova la soluzione. Voi vi spingo ad andare nei quartieri poveri dove ci sono le donne che sono analfabete e quindi hanno bisogno di qualcuno che scriva le lettere ai militari, ai mariti militari.
E infatti Ida così fa, così inizia a scrivere le lettere per queste donne che non sanno leggere e scrivere, inizia anche a fare i ritratti perché sa disegnare benissimo, e in questo lei inizia a trovare un po', diciamo, la sua strada, la sua identità di donna e il suo posto nel mondo.
Sì, c'è della duplice cosa. A parte che lei fa i disegni perché questi mariti poverini chiedono la foto e loro non hanno i soldi per fare la fotografia, quindi si inventa di fare il disegno dei bambini, delle famiglie, però scopre così quanto è importante trasmettere, perché lei dice: io disegno bene, però non voglio diventare un artista, non lo sono, sono molto precisa ma non sono creativa. Però ho capito che mi piace trasmettere, cioè insegnare significa trasmettere ed è importantissimo. E quindi lo slancio che ha lei poi per diventare insegnante nasce da questo.
Ecco, in questi anni formativi, i tre ragazzi hanno 15 anni, vanno a scuola, c'è un altro elemento che interviene nella loro vita. Iniziano per esempio a frequentare un'osteria dove si riuniscono i poeti futuristi. Qualcuno gli chiede: ma voi lo conoscete il manifesto del futurismo? E loro rispondono: sì, certo. E a un certo punto qualcuno dice: beh, il mondo corre veloce, via le biblioteche, i musei, le accademie, tutto quello che sa di muffa. Al loro posto la mirabilante civiltà delle macchine, la velocità, lo scintillio del roteare di mille ruote. Ecco, che tipo di attrattiva e che ruolo ha, diciamo, questo annusare il manifesto futurista per questi tre adolescenti in quegli anni lì?
Diciamo che più che altro curiosità, perché il più intelligente, il più informato, il più colto è Andrea. Lui è coltissimo e li conosce, i futuristi. Ma va lì, trascinano tutti e tre per curiosità, ma lui è così capace di far suo, no? Le nuove culture, che addirittura scrive lui una poesia futurista, no? Gliela sottopone, questi tutti così, tutti meravigliati. Ecco, vedi, il futuro deve essere dei giovani, sempre di più. Però non è che loro vogliono aderire, è una curiosità umana. Perché questi sono anche bizzarri molto, vogliono bruciare tutto, vogliono bruciare bizzarri. Un po' pericolosi. Poi la guerra come salvezza, perché brucia tutto, si distrugge tutto e così si può ricominciare da capo. I futuristi hanno questo, questa forza, così un po' però fuori dalla realtà naturalmente. Loro non hanno aderito, vanno per curiosità. È lo scintillio che ti interessa, non la materia stessa dello scintillio che fai tu, non lo fanno loro.
Anche perché appunto sono adolescenti, quindi è giusto che siano curiosi del mondo. E poi arriviamo al maggio del 1915, quando l'Italia entra in guerra. Qui ci sono anche alcune riflessioni, c'è per esempio Rosina che dice: inorridisco insomma sostanzialmente all'idea che ebrei possano andare a uccidere altri ebrei, ma in che modo la guerra impatta sulla crescita di questi tre adolescenti?
Beh, loro, voglio dire, c'erano gli schieramenti fin da allora, no? E quindi la sinistra è pacifista, il Partito Socialista è pacifista, quindi loro militano, diciamo, accanto ai loro genitori. Però poi, a differenza di adesso, gli intellettuali, gli studenti, quelli caricati da poesie, da letteratura, sono interventisti. C'è qualcosa di quello che anche appunto il futurismo diceva, la guerra come eroismo, come conquista di quella parte d'Italia che non si è ancora, no? Trento e Trieste. C'è questo idealismo. E i due ragazzi che vanno una volta così per sbaglio per seguire gli amici, si divertono alla fine a vedere questi interventisti così accesi. E poi però la guerra si rivela nella sua crudeltà, questi ideali non si realizzano affatto.
Questo libro può essere definito come la storia, appunto, dicevamo, di formazione della crescita di tre ragazzi, di tre quindicenni. Ovviamente c'è un contesto storico-sociale particolare, siamo nei primi anni del Novecento, ma alla fine crescere all'epoca o crescere oggi porta con sé sempre le stesse problematiche o sono cose molto diverse?
Diciamo che lo sfondo storico-politico apparentemente è diverso, ma quello che ti guida, quello che ti muove, quello che ti è sempre lo stesso. Cioè cambia la modalità, come se tu ti cambi il vestito o il modo di vivere o le case, però l'animo umano è sempre quello. Adesso i giovani che si lasciano si possono entusiasmare per la pace cosiddetta, no? Oppure per la guerra, perché qualcuno, adesso molto di meno, no? Questo secondo lato, perché qualcuno li ha esaltati. Poi i giovani scontenti, i giovani che protestano, i giovani che vogliono, cercano di additare vie eroiche e quelle sono sbagliate, e le vie della saggezza sono più per l'età matura.
Grazie a Lia Levi, ora in libreria con E se non partissi anch'io, pubblicato da EO. Grazie.
Grazie a voi.
Ed è tutto per questa puntata, che vi ricordo trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Siamo presenti anche sui social, su Facebook, la pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio 24 e su Instagram come Cacciatore di Libri, ma mi raccomando senza l'articolo Il. Grazie in regia Gianmarco Ferronato, da Alessandra Tedesco, una buona lettura a tutti.